State ascoltando SBS Italian.
E sono le 8:50, esattamente in questo istante, dopo questa storia di guerra, storia molto triste di questo soldato italiano del 1946, è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro prossimo ospite. Qui Carlo Reglia, a Sydney c'è Elisabetta Merati e al telefono c'è il docente di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max.
Ciao Carlo, ciao Elisabetta, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Max, iniziamo dalla riapertura del New South Wales, visto che è passato ormai quasi un mese, mentre sia il Victoria che l'ACT proseguono spediti con l'allentamento delle restrizioni. I confini con il Queensland, con il South Australia e con il Northern Territory verranno presto riaperti a tutti coloro che sono completamente vaccinati, mentre quelli del Western Australia bisognerà aspettare una data ancora non ben definita. Allora, a seguito delle riaperture, come sta andando l'economia australiana e quali sono soprattutto le ultime previsioni per l'imminente giro di boa dell'anno finanziario?
Sì, insomma, ricordiamoci, sono due giri di boa, qua c'è l'anno finanziario, ma c'è soprattutto l'anno politico con le elezioni che ci saranno, quindi quello è il vero giro di boa. Per quello che riguarda l'economia sta andando bene, stiamo vedendo tassi di crescita notevoli, aspettative dei business leader positive, consumi in crescita, disoccupazione che si prevede scenderà sotto il 5%. L'unica cosa che non vediamo è quanto tutto questo costerà a livello di debito. Ricordiamoci che per gli ultimi 10 anni ci è stato detto che avere debito pubblico è una cosa terribile. Ricordiamoci che il successo economico che stiamo avendo non è particolarmente perché siamo così bravi, ma perché stiamo utilizzando soldi pubblici presi a prestito sui mercati internazionali, tant'è vero che il debito australiano è più che raddoppiato negli ultimi 3 anni, quindi siamo ormai oltre il 40% del prodotto interno lordo. Questo continuerà, però ci siamo dimenticati che è possibile utilizzare il debito pubblico per far riprendere l'economia. Se questo debito pubblico è utilizzato per investire e costruire un futuro migliore va benissimo, se è utilizzato solo e soltanto per spendere immediatamente ed essere tutti felici per poter andare alle elezioni, questo non aiuta, perché una volta appunto fatte le elezioni e spesi tutti questi soldi, come andiamo avanti? Per cui,
ecco, però comunque queste spese folli, Max, negli ultimi 2 anni sono state praticamente obbligate, non si può contestare nulla, mi sembra.
Assolutamente sì, per cui nessuno, soprattutto io, non ho assolutamente alcuna intenzione di criticare e dire questo. Sto dicendo però che in questo momento, dove c'è un'idea di ritorno, non dico la normalità, ma un qualche cosa di più stabile di quello che è stato così incerto negli ultimi 2 anni, ecco, questo è il momento in cui veramente mettere le fondamenta di quello che vorremmo l'Australia seguire per i prossimi 10 anni. Purtroppo quello che si vede è quello che l'Australia farà da qui fino ai prossimi 6 mesi, e questo non è un buon piede per cominciare una danza felice e proficua, ecco, mettiamola così.
Max, un altro tema bollente che ha tenuto banco durante tutta la giornata di ieri è quello dei veicoli elettrici e delle infrastrutture necessarie a sostenere tali veicoli da qui al 2030. Il governo ha annunciato che investirà 250 milioni di dollari per ammodernare la rete di distribuzione per sostenere i quasi 2 milioni di veicoli elettrici che ci si aspetta saranno presenti sulle strade australiane entro il 2030. Allora, sarà sufficiente questo investimento oppure il governo potrebbe anche muoversi in altre direzioni?
Ma è sempre possibile muoversi in altre direzioni, per cui però insomma ben venga il fatto che il governo abbia deciso di mettere mano al proprio portafoglio per cominciare a mettere un po' di carote, diciamo così, di carote davanti alla possibilità di lentamente muoverci da motori a scoppio a motori elettrici. Io ho guardato un secondo che cosa è questo investimento di 250 milioni di dollari che il governo ha deciso di mettere da parte, però non ci sono molti dettagli, cioè viene detto voce di spesa per nuove stazioni di servizio, però non viene detto come, quanto, di che tipo. Guardate un secondo, costruire una stazione di servizio, anzi un distributore elettrico, costa circa $100,000, per cui se uno vuole fare veramente i calcoli della serva, come si dice, oppure il back of the envelope, quindi dietro la busta delle lettere.
Ecco, ti prego, faccili tu perché ci hai già fatto venire il panico che ci fai le domande di matematica.
È molto facile, perché 250 milioni diviso 100.000 sono 2.500.
Questa ce la in effetti ce la facevamo anche noi.
Allora, da qui tu dici, vabbè, quanti distributori ha in questo momento l'Australia? L'Australia ne ha quasi il doppio, quindi sono più di 4.000 distributori in Australia. Certo è che se tu puoi ricaricarti la macchina elettrica a casa, non c'è forse bisogno di tutti i distributori che ci sono in questo momento, per cui potrebbe anche funzionare, però questi soldi andrebbero spesi solo e soltanto per avere dei nuovi distributori elettrici, non aiutano quello che è il problema principale in questo momento dell'acquisto di una nuova macchina elettrica, vale a dire il costo, che è molto elevato, non ci sono sussidi per comprare macchine elettriche in questa proposta.
Ecco, Max, ti interrompo un attimo, faccio proprio un esempio. Una delle macchine EV in Australia meno care è la Hyundai Ioniq Electric Elite, che praticamente costa quasi $49,000. Il suo equivalente, sempre della Hyundai a petrolio, a appunto combustibili fossili, invece costa quasi $31,000.
Esatto, e questo ti fa capire che questa differenza è una differenza che in qualche modo va colmata. Come? Tu puoi dire, lasciamo che siano le forze di mercato a decidere, per cui ovviamente chi è più sensibile ai fattori ambientali magari è più contento di spendere altri $20,000, facciamo così per mettere i numeri più semplici, $20,000 in più per avere una macchina elettrica, malgrado tutte le difficoltà di approvvigionamento, distributori, eccetera, 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 mentre lì è dove l'intervento del governo potrebbe anticipare l'utilizzo di macchine elettriche, per dire i soldi li mettiamo tutti quanti noi australiani con le tasse che paghiamo, diamo questo sussidio, chiudiamo questo gap di $20,000 in modo tale che l'acquisto di una nuova macchina sia simile, tanto che uno la voglia elettrica quanto che uno la voglia col motore a scoppio, benzina oppure gasolio, ma tu non hai queste differenze di prezzo così clamorose. Il governo ci aiuta a venire incontro a questo tipo di problema. In aggiunta alle carotte, quindi i sussidi che potrebbero essere dati, ci potrebbe anche essere un bastone sulle macchine esistenti, perché la qualità del gasolio o della benzina in Australia è molto inferiore alla qualità dello stesso prodotto, quindi di gasolio e benzina, in altre parti del mondo. Tanto è vero che se tu hai una macchina che è abituata a essere venduta in paesi dove la qualità della benzina è migliore, quindi in Europa e in Giappone, generalmente queste macchine hanno proprio di problemi con la benzina così sporca qua in Australia, per cui è possibile fare tanto di più, però ripeto, per una volta non critichiamo il di più che il governo potrebbe fare, ma complimentiamoci col fatto che qualche cosa è stato fatto.
Insomma, un primo passo verso,
esatto,
la direzione giusta.
Con piedi, esatto, però il primo passo è stato fatto, ecco, riconosciamolo, bravi. Di più, grazie.
Bravi di più bis. Allora, grazie allora a Massimiliano Tani, che è stato con noi questa mattina. Massimiliano Tani, docente di finanze della University of New South Wales di Canberra. Ciao Max, ci risentiamo fra una settimana.
Certamente, ringrazio a voi tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.